Allora, sempre stando sullo stesso tema, però sottolineando solo un aspetto. Quando viene raccontato il brano della Trasfigurazione, lo si introduce con una annotazione temporale. Si dice 8 giorni dopo questi discorsi. Allora, andiamo a rivedere. Siamo al capitolo 9 di Luca. Se voi leggete tutto il la parte precedente, no? L'inizio del capitolo 9, voi vi accorgete che questo brano della Trasfigurazione è abbinato al primo annuncio della passione, a cui fa seguito l'ammonizione di Gesù a tutti con quella rinnegata voi stessi, chi non porta la mia croce, no? Che se leggiamo in sinossi con il Vangelo di Matteo ci accorgiamo che Gesù estende a tutti il rimprovero che ha fatto a Pietro. Allora, il Vangelo di Matteo è concentrato sulla figura di Pietro. Gesù annuncia la sua passione e Pietro, diciamo, si ribella, no? Gesù lo apostrofa e poi rivolge a tutti l'ammonizione. Dice le stesse cose in un altro modo, ma dice le stesse cose a Pietro. Allora, bisogna capire questo contesto secondo le scritture. Allora, prima cosa da notare, è a caso che Gesù decide di rivelare la passione? Allora, i discepoli, e in particolare gli apostoli, il gruppo che Gesù si era costituito, già da tempo viveva con Gesù, quindi già aveva partecipato a discorsi, eventi, situazioni assolutamente straordinarie. Ma Gesù aveva sempre tenuto nascosto quello che lo riguardava, diciamo, come Messia. A un certo punto Gesù decide di rivelare questa, diciamo, questo segreto, no, della passione, perché alla sua domanda, ma la gente, no, chi dice che sia, e voi, chi dite che io sia? Aveva risposto Pietro, tu sei il santo di Dio, no? Allora, Gesù prende sul serio la confessione di fede di Pietro, e ricordate, è già un bel periodo che gli apostoli seguono Gesù. Pietro ha l'occasione di confessare quello che lui sente, quello che lui vede di quel maestro, no? E lo dice chiaramente. E Gesù ne fa l'elogio, no? La famosa... Non è la carne e il sangue, ma te l'ha rivelato il Padre. Cioè, come dire, quello che tu hai detto procede dalla illuminazione del Padre. Gesù prende sul serio questa confessione e decide per la prima volta di riferire loro, non più in generale, che lui è il Santo di Dio, ma lui è il Santo di Dio che è chiamato a vivere questo compito in questo modo, e annuncia la passione. A questo punto i discepoli, nel Vangelo di Matteo è sempre Pietro, ma è un po' l'esponente di tutti, no? No, non è possibile. Si possono fare tante riflessioni su questo fatto, no? Cioè, che cosa impediva a Pietro di accettare questa rivelazione? se è il maestro che lo dice, non è che se l'è inventato. Quindi come crede alle altre cose, avrebbe dovuto credere a questo. Ma in realtà non è così. E guardate che anche per noi è sempre così, eh? Però noi crediamo a Gesù, però nelle nostre cose dice no. Così non va, te lo dico io come devi. No, spesso facciamo così, no? Comunque, quello che è importante da cogliere è che quando Gesù apostrofa Pietro, dice no, tu stai pensando come il diavolo, no? Stai pensando secondo il mondo, no? E gli dice vai dietro a me. A cosa si riferisce? Allora, in questa espressione c'è la, come dire, l'affermazione rivelativa di Dio nell'Antico Testamento quando Mosè chiede di vedere la gloria di Dio. Si può vedere Dio di volto? Nell'Antico Testamento no. Allora, quando Gesù risponde a Pietro, è come se ricorda che la fede dei tuoi padri così ha professato. Perché tu vuoi far diverso? Quello stare dietro ha questo valore. Se l'uomo non può conoscere Dio, diciamo, di faccia, è perché lo potrà conoscere solo accogliendo la sua parola, accettando di praticarla, quindi andando dietro, ma nel senso di praticarla, e praticandola scopre quello che la parola comportava, cioè la rivelazione di Dio al suo cuore. Allora, in questo caso, Pietro non si è collocato dietro, ma davanti, come a fare il suggeritore. E Dio non ha bisogno di suggeritori. Allora, la prima affermazione dopo questo annuncio della passione è statemi dietro, non fate i suggeritori, seguitemi per dove vado e così potrete sapere chi sono. Gesù allarga poi a tutti questa ammonizione severa, no? A Pietro, e dicendo chi non rinnega se stesso, non prende la sua croce, non è mio discepolo, no? Sottolineo questo perché il brano della trasfigurazione che senso ha per la vita dei discepoli e per la rivelazione di Gesù? Il testo del Vangelo e tutta la tradizione hanno sempre collegato, non sono io, hanno sempre, non riesco a star fermo, hanno sempre collegato il mistero, no, della trasfigurazione, che è un momento di gloria, no, un momento di luce, al fatto che questi stessi discepoli dovranno imparare a vedere il Figlio di Dio in quell'uomo che sarà crocifisso, in quell'uomo che sarà flagellato, torturato, sfigurato e messo in croce. Quella stessa persona che è nella gloria è la stessa persona che sarà sulla croce. Allora, il tentativo, no, di collegare i due momenti è perché un momento è di esaltazione, ma l'altro sarà di scandalo. Allora, per compensare lo scandalo, è introdotto questo, che è un momento, è introdotto questo evento. E a me è venuto da pensare così, ma per questa nostra riflessione, no? Tra questo momento di esaltazione, che per noi sarebbe il momento desiderabile, no? C'è chi è che non desidera essere, ma guarda un po'. tra il momento desiderabile e il momento di scandalo, che cosa contraddistingue il nostro cuore tanto da impedirgli quasi del tutto di riconoscere il Signore della gloria nello scandalo? Allora provate a collegare le cose così. Se voi tenete conto dello sviluppo degli annunci della passione, che sono tre, con le ammonizioni che Gesù fa ai discepoli, voi capite perché il nostro cuore è così distante dai pensieri di Dio. Pur desiderandolo, se lo immagina a uso e consumo proprio. Allora, quando ci sarà il momento dello scandalo, che di per sé è il momento più potente della testimonianza di gloria del Signore, perché quel momento di scandalo rappresenta il momento supremo della rivelazione dell'amore di Dio, tanto che chi poi cambierà la vista non vedrà più un condannato, ma vedrà il Signore crocifisso, dovrà dire: l'amore di Dio è tanto grande che niente lo può bloccare, lo può fermare. Quindi quel momento di scandalo è il momento supremo poi della rivelazione. Allora, noi, perché in teoria, pur sapendo, in pratica poi, non riusciamo a cogliere il Signore Salvatore quando, noi potremmo dire, c'è la tentazione, quando c'è la prova, quando le cose non vanno bene, quando c'è la croce? Se voi tenete conto dello sviluppo degli annunci della passione, capite perché. Non sto dicendo che capite solo con la testa, capite perché a livello proprio del cuore. Allora, proviamo a ritornare. Primo annuncio: l'ammonizione è stammi dietro. Quello star dietro comporta la fiducia nel Signore che si rivelerà al nostro cuore man mano che il nostro cuore accoglierà la sua parola come la parola di vita. E questo potrà avvenire non quando si capisce, ma quando si esegue, quando si pratica. La scrittura dice osservare la parola, no? Non osservare, sto bene attento, osservare nel senso di mettere in pratica. Perché questo? Se io potessi far consistere la comprensione della parola a livello della mia, diciamo, della mia mente, praticamente io definirei Dio in base ai miei filtri. Invece, quello che si tratta di realizzare è proprio di rompere i nostri filtri, di modo che la parola possa arrivare al nostro cuore e fermentarlo tutto, cioè rinnovarlo tutto. Questo avviene solo quando il cuore accetta quella parola come parola di vita, la mette in pratica e, mettendola in pratica, capisce cosa porta, capisce qual è il segreto che comporta, cioè capisce cosa Dio ha da rivelare di sé al cuore. Quando Pietro dice non sia mai questo, è nell'ottica completa del diavolo. Da questo punto di vista, la sua mentalità è una mentalità mondana. Tradotto, se il Dio vittorioso perde, a che scopo seguirlo? Se lui è lo sconfitto, a che scopo andargli dietro? Non so se voi sapete che una delle forse la difficoltà più grande che è stata avanzata dal mondo musulmano per il riconoscimento di Gesù è esattamente questo. È un Dio che si rivela perdente, non può essere Dio. Una delle difficoltà antiche è come è possibile immaginare che Dio possa soffrire. Per noi è un po' l'incontrario adesso, no? Cioè, per noi è difficile accettare un'idea di Dio, ma è più facile accettare l'idea di un uomo. La nostra difficoltà è di accettarlo solo come uomo e basta. Un uomo che si è comportato in modo così squisito, così integro, no? Così giusto da essere come elevato al rango, diciamo, di divinità, ma un uomo. Ma se quell'uomo non fosse Dio, dove sta la nostra salvezza? Ma questa è la difficoltà nostra. Nell'antichità invece veniva la questione opposta. Era difficile accettare che Dio fosse perdente, che Dio fosse sconfitto, che Dio si presentasse debole. Eppure è uno dei punti di forza dell'annuncio di Paolo, no? Gesù si rivela nella debolezza e nella non nella pazzia, ma nella follia, no? La
stoltezza.
Ecco, stoltezza, è meglio dire stoltezza, la follia sembra che uno diventi matto, no? Invece è la stoltezza, no? Allora, ciò che è debole per Dio è più forte del forte dell'uomo. Ciò che è stolto per Dio è più intelligente dell'intelligenza dell'uomo, no? Che è proprio il perno dell'annuncio poi apostolico, e Paolo lo svilupperà, ma questo è già dentro nel racconto del Vangelo. Allora, la prima cosa da superare è proprio questo: uscire dalla mentalità mondana. Guardate che noi dentro siamo molto intrisi di questa mentalità proprio nel cammino spirituale. Noi immaginiamo sempre che Dio è un Dio vittorioso, quindi se abbiamo un difetto deve scomparire, se abbiamo un peccato non bisogna farlo più e via di questo passo. Ma questo è ancora una mentalità mondana, a dispetto del fatto che per noi sembra scontato che debba essere così, e invece non lo è. Cioè, la mentalità mondana è tra le più insidiose per il progresso spirituale. La mentalità mondana non predispone mai il cuore a vedere nello scandalo il Signore crocifisso. Ma se non vede questo, che è la particolarità del cristianesimo, cosa vede del Messia? Niente. Quindi, nel primo annuncio della passione, con l'ammonizione che fa Gesù, quello che ci viene, come dire, messo sotto il naso è: se non uscite dalla mentalità mondana non potrete scoprire i segreti di Dio. Tradotto vuol dire: non potrete trovare mai la libertà del cuore e non potrete mai godere della comunione con Dio che il vostro cuore desidera. Questa è la prima cosa. Quando c'è poi il secondo annuncio, Gesù ha appena annunciato per la seconda volta, no, ai discepoli, e sta andando a Cafarnaum. Poi arriva a casa e si rivolge ai discepoli: ma di che cosa, non dice di che cosa avete parlato, di che cosa avete discusso? Perché vuol dire che sentiva, no? Di che cosa avete discusso? Di chi è il più grande, no? Ora, contrasto maggiore tra il suo annuncio e i pensieri delle vostre non poteva esserci. Lui sta parlando di uno che verrà come dire, condannato, che verrà messo a morte, e loro stanno dicendo chi è il più grande. Allora, la munizione che segue questo secondo annuncio, che commenta il desiderio di grandezza degli apostoli, è il secondo, direi così, il secondo nemico del nostro progresso spirituale. Cioè noi, di fondo, vogliamo grandezza. Noi, di fondo, vogliamo diventare grandi. Detto in parole povere, a nessuno piace star nell'angolo. A nessuno piace non essere considerato. A nessuno piace non essere, cioè meglio, essere ignorato. Notate, Gesù non si arrabbia, neanche si scompone, e dice solo: è vero, io sento che voi desiderate questo, ma per realizzare quello che desiderate la strada è questa. E richiama che la grandezza è la grandezza di colui che serve. Se dovessi domandare perché davanti a Dio è grande colui che serve e non chi fa grandi cose, voi cosa risponderete?
Perché come
ha fatto Gesù? Ci si è salvata bene. Perché il modello è lui, no? Ma detto in termini di dinamica del cuore, è che se tu vivi tutta la tua vita in servizio, vuol dire che tu godi della compagnia di Dio, vuol dire che tu godi della comunione con Dio, che è amore misericordioso incondizionato per tutti. Il raggiungere grandezza servendo significa avere il cuore pieno di Dio, e quello che si cerca, siccome questo riempie il cuore, è quello di poter, come dire, non dico di riversare, ma diciamo di testimoniare che l'amore misericordioso di Dio è quello che fa vivere tutto e tutti. Allora, il servizio è quello che dicevo un po' stamattina, il servizio è quello di favorire la vita, ma la vita degli altri. Se io lo favorisco, vuol dire che io sono nella dinamica di Dio che si rivela all'uomo. Allora, la seconda cosa è quello di mai percepire la grandezza in termini di successo. Perché anche questo sarebbe una esperienza mondana. Ma guardate che non è così semplice. Perché anche nella Chiesa, per esempio, una pastorale che non abbia un obiettivo di successo è ancora una pastorale degna di questo nome? Eppure il successo è una cosa mondana. Poi vi posso fare tanti esempi anche a livello della storia, però ci potete anche riflettere voi stesso, no? Come in una comunità, quando c'è un problema, l'essere graditi davanti a Dio significa avere la capacità di risolverlo? No, perché alcune cose non sono risolvibili. Il cimitero forse lo risolve, ma il cimitero, vabbè, che nella storia qualcuno ha pensato: velocizziamo, diamo un po' di veleno e sistemiamo le cose. Ma non è molto ortodosso, no, un modo di agire così. Cioè, di per sé non è che noi facciamo fatica ad accettare questo, ma in pratica noi siamo impastati nella ricerca del successo, e il successo è una realtà mondana. E questa sarebbe la seconda cosa che ci impedirà di vedere il Signore crocifisso. Cioè, quel crocifisso è il Signore. E il Signore, per essere tale, è crocifisso. Quando poi risorgerà, non è che quando mostreranno a Tommaso, no, le ferite, non è semplicemente, dice, come una prova. Tommaso probabilmente non l'ha neanche toccato. Il problema è che chi è risorto è davvero il crocifisso. Tanto che nell'eternità Gesù sarà l'unico a portare nel suo corpo i segni del dolore. Nessuno porterà più alcun segno. Tutti noi avremo un corpo rinnovato. Lui porterà per tutta l'eternità i segni di una violenza, che però non sarà mai più letta come violenza, ma sarà letta solo come i segni della gloria, dell'amore di Dio per noi. A questo punto, il crocifisso che ha riconosciuto il Signore diventa il testimone in assoluto dell'amore di Dio per noi. Ma se noi coltiviamo questo desiderio di grandezza che ha a che fare con la ricerca del successo, anche a livello spirituale, la ricerca del successo, noi siamo belle fregati, perché quando ci sarà la prova o quando c'è il momento di scandalo, noi fuggiremo. Poi c'è il terzo, che è quello di stamattina, quindi non mi dilungo tanto, che ho già spiegato qualcosa stamattina, che sarebbe il desiderio della gloria. Quindi io non voglio il successo adesso, però dopo devo bene essere compensato, no? Devo bene ottenere qualcosa. Allora, la ricerca della gloria da parte dell'uomo non può mescolarsi alla ricerca di Dio. Io penso che l'espressione della vita spirituale come la ricerca di Dio, cioè la ricerca di incontro con Dio, la ricerca del volto di Dio, sia forse una delle espressioni che a livello mondiale in tutte le religioni è una cosa che tutti comprendono. Tutti parlano di ricerca di Dio, no? Cioè vuol dire che le cose non sono scontate. Occorre che il cuore in parte lasci alcune cose per poterne scoprire altre, sempre dentro questa tensione, come, diciamo così, mentre si approfondisce il discorso ci si avvicina a questo incontro, no? Pensate, la liturgia della domenica scorsa introduce il brano della trasfigurazione con il versetto del Salmo 27: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Allora collegate: se il cuore ha ceduto a una mentalità mondana, vuol dire vuol suggerire a Dio quello che deve fare, cerca la propria grandezza, quindi il proprio successo, e vuole essere ricompensato, cioè cerca la gloria, come farà ad avere nel cuore pulito, profondo, bello, luminoso questo desiderio? Ma è solo questo desiderio che otterrà soddisfazione, è solo questo desiderio che incontrerà il dono dell'amore di Dio, che vuol dire il dono di sé da parte di Dio a noi. Quindi voi intanto ho visto che cantate in latino, quindi il latino non dovrebbe esservi proprio sconosciuto. In latino, che a volte è una lingua un po' più severa, no? Sia del greco o delle lingue moderne, però qualche volta ha una espressione emotiva più intensa, ed è uno dei casi. Allora, il versetto nella versione latina ha un trasporto emotivo più intenso, perché dice: tibi dixit cor meum, exquisivi te facies mea, quale exquisivi. Facem tuam domine requiram. Ecco, questo proprio sentirlo a livello dell'emozione, cioè a livello di essere toccati nella nostra sensibilità. Però ricordate, questo non può avvenire se siamo occupati dalle tre cose che ho detto prima. Ecco perché poter accedere alla visione del volto luminoso di Gesù comporta, diciamo così, la, chiamiamola purificazione, no? Comporta la, come può dire, perlomeno l'esperienza dell'aver lasciato la mentalità mondana. E lo ripeto, il suggerire a Dio qualcosa, cercare il successo e volerle la gloria. Ma è in questo c'è proprio la bontà del Signore per noi e anche la logica stessa del Vangelo. Gesù non attende di manifestare il suo volto quando noi saremo completamente purificati. La trasfigurazione viene dopo il primo annuncio. Poi ci sarà il secondo, poi ci sarà il terzo, poi ci sarà lo scandalo della croce e poi ci sarà la risurrezione, no? Allora, ma questo lo vedremo meglio domani, la struttura del racconto sottolinea proprio l'aspetto di, diciamo così, di dono che il Signore fa nel farci vedere il suo volto, perché tutti gli elementi che sono tipici di questa descrizione sono: avviene in brevissimo tempo, avviene nel tempo della preghiera, avviene con una gran paura e avviene come di... Voi avete in mente la pittura delle antiche icone della trasfigurazione. I tre discepoli non sono come scaraventati per terra, no? E quindi l'immagine del Signore qui davanti, i tre discepoli sono scaraventati e girando la testa, già scaraventati, riescono con la coda dell'occhio a vedere. Ma non solo, quindi non è, cioè solo con la coda dell'occhio vedono, e vedono proprio mentre Gesù si sta congedando, è già finita la... diciamo, quella che era il colloquio, no? Cioè tutti questi elementi fanno pensare che non si tratta di una visione, come dire, tranquilla, come dire, che ti può riempire, che, non so, ti fa dimenticare tutto il resto. No. Sono sprazzi da un momento. Da non sottovalutare, sono sprazzi che incidono, feriscono, ma nel senso bello del termine, feriscono il cuore, perché il cuore non possa dimenticare, anche se spesso dimenticherà. Ma questa ferita, tu la puoi come riandare a questa ferita, puoi riandare e di nuovo ravvivare la tua fede in Gesù, fin tanto che questa visione diventa più stabile. Ma quando diventerà stabile? Solo con la risurrezione. Adesso vado alla fine. Domani facciamo il corpo di questa di questo brano. Alla fine è questo. Allora, quando la visione della gloria del Signore sarà stabile per il nostro cuore, non pensate al paradiso, già di qui, quando? Quando quella gloria che si è percepita, e la gloria sta solo in rapporto allo splendore dell'amore di Dio per noi, ci ha conquistati e diventa la nostra stessa dinamica di vita. Cioè Cioè quando quella gloria che tu osservi, che tu guardi, che tu contempli sul volto del Signore, diventa la tua stessa radice di vita, tanto da renderti capace di porti nella stessa dinamica del Signore Gesù, che Lui è venuto per mostrare a tutti la grandezza dell'amore del Padre e per riunire tutti i figli dispersi, ma riunire tutti in un'unica famiglia. Quando il discepolo ha ereditato questa gloria e ne fa motivo della sua vita, allora la visione della gloria del Signore è stabile. Questa stabilità può essere lungamente cercata, però non cercatela con nessun strumento vario, perché il Signore la dà quando vuole, ma soprattutto la dà in funzione di questa, come dire, chiamiamola così, di questa come purificazione, di questo uscire totalmente dalla mentalità mondana. Io terrei insieme così gli episodi degli annunci della passione con questo momento, diciamo così, esaltante in un certo senso della visione della gloria, che però precede, o meglio, prelude a un altro momento ancora più intenso, che sarà quello della crocifissione, con tutto quello che comporta, no, del mistero pasquale. E il tenere insieme le cose così, cioè, permette a noi, immaginate una scala, no? C'è chi ha questo gradino, chi ha questo, chi ha questo, chi ha questo. Io sono qua, no? Ecco, anche quando sono al gradino più basso, il Signore è generoso con noi, ci fa, come dire, come gustare anche cose che di per sé sarebbero adatte a gradini più alti. Ma il Signore è buono. Allora, anche se noi siamo in basso, l'insieme del mistero ci è dato di conoscere. E il Signore ce lo concede. A ogni concessione di questo mistero segue questo desiderio di poter vedere il suo volto in modo sempre più autentico, no? Sempre più vero. Il che significa per noi di lasciare ogni mentalità mondana. Per esempio, quando pregate, a parte il domandare che cosa dite, ma lasciamo stare, ma quando pregate, in realtà cosa avviene? Non esponetevi, tranquilli. oppure la domanda ancora, no? Ma qual è il senso della preghiera? La preghiera corrisponde alle pratiche di preghiera. Cioè, non è che noi non sappiamo rispondere in teoria, ma in pratica per noi fa difficoltà. Allora, la preghiera, come tante altre realtà, no? Per la vita spirituale, hanno a che fare esattamente con questa mentalità mondana e il desiderio di vedere il volto del Signore. Quando prevale questo, il desiderio è labile, proprio è come inconsistente, c'è, ma è come inconsistente. Man mano che si toglie qualcosa dalla mentalità mondana, il desiderio si fa più fresco, più potente. Non riguarda né il tempo della preghiera, né quanto tempo dedicate, non riguarda se siete concentrati o meno, anche perché basta un mal di pancia e la concentrazione va a farsi benedire. Basta che uno ha ricevuto una notizia, da casa, la concentrazione va a farsi benedire, no? Quindi non riguarda questo, riguarda solo questa purificazione dalla mentalità mondana. Allora, vale di più in una giornata, perché voi vuoi suggerire al Signore qualcosa? Perché vuoi cercare successo? Lascialo, lascia. Questo attivare, no? Il percorso di lascia le cose mondane, automaticamente il desiderio del cuore si fa più vivo e la risposta del Signore è più immediata. Non dipende dallo sforzo che lì per lì voi fate. Adesso sono concentrato, adesso mi impegno. Non dipende da questo. Dipende dall'altro. E i padri antichi, in questo c'è tanta saggezza che noi abbiamo perso per la strada, quando dicono, intanto vale il principio, non giudicate mai la vostra preghiera. Se volete giudicarla, giudicatela solo così. La preghiera è in corrispondenza alla capacità di compassione che il vostro cuore prova per tutti. Se quello sale, se quello si allarga, se quello diventa più tenero, allora la preghiera diventa più intensa, la preghiera diventa più autentica. E non ha niente a che vedere con sto attento, sono concentrato, mi preparo bene, non serve. Occhio, tutto serve, eh? Io devo stare attento, devo sapere quel che faccio, ma non è da lì che viene il frutto della preghiera. E siccome i padri lo dicono per esperienza queste cose, si può credere loro. Ed è la stessa cosa che viene dal Vangelo. Perché si può credere a quello che viene scritto nel Vangelo? Perché sia Gesù sia quello che riportano gli apostoli l'hanno vissuto per esperienza. Allora per noi non si tratta di capire qualcosa, ma si tratta di intravedere le vie per sperimentare le stesse cose. E domani cercherò di mostrare, diciamo, come leggere questo brano secondo una mentalità ebraica. Non dovete mai dimenticare, no, che i Vangeli sono scritti anche per i pagani, cioè per noi, quindi per la gran parte, no? Ma la mentalità viene dal mondo ebraico, perché la mentalità con cui Gesù parla è la mentalità che proviene dalla rivelazione dell'Antico Testamento. Allora le cose, se voi le collegate così, sono molto più potenti, sono molto più profonde, è molto più, come dire, hanno un'energia dentro. Noi invece leggiamo il Vangelo come fosse un raccontino. Ma domani proviamo.